Parla a nome dell'Associazione Italiana degli Storici Orali, c'è un forte segno degli antropologi in questa iniziativa, ma come dire, le discipline che hanno le mani nel presente sono ampie e abbiamo una voce di storico in questo caso.
Sì, uno storico che come tutti gli altri storici orali che fanno parte di questa associazione che rappresento, in realtà conducono le loro ricerche con una modalità molto simile a quella degli antropologi, cioè noi non pensiamo ai nostri interlocutori come a dei contenitori di informazione, quindi da un certo punto di vista anche il termine fonti orali che spesso utilizziamo è un termine errato, nel senso fonti orali è ancora una vecchia concezione storiografica positivistica, no? C'è una fonte e noi siamo lì che prendiamo in realtà la dimensione è quella di un confronto, è una tensione dinamica tra intervistato e intervistatore. Chiediamo la storia di vita, se dobbiamo studiare una miniera non chiediamo semplicemente come si costruiva una butta dentro la miniera, come si aggrediva la coltivazione del minerale, noi chiediamo prima di tutto la storia di vita, perché questo ci serve a capire chi è di fronte a noi. Alcuni dei nostri colleghi conducono le interviste non una sola volta, ma decine di volte con lo stesso testimone. Vanno avanti per decenni a intervistare. Penso per esempio a Manlio Calegari e le sue interviste con i partigiani della brigata Balilla di Genova. Quindi in realtà anche per noi il rapporto empatico è fondamentale e voi capite che se non ci raccontano cose imbarazzanti sul presente, travolta anche sul presente, ma normalmente noi con questo tipo di relazione che stabiliamo col testimone finiamo per raccogliere tutta una quantità di informazioni che possono essere come dire, sensibili da un punto di vista della privacy e non soltanto. In certi casi è chiaro che il testimone afferma delle cose che possono realmente creare un imbarazzo alle persone alle quali queste cose sono riferite. Faccio un esempio, un testimone che io ho intervistato a un certo punto ha detto cose terribili sulla manta del padre e nonostante io avessi fatto presente a chi poi ha fatto l'editing dell'intervista, che poi era la provincia della mia città, che c'era questo punto molto sensibile, non l'hanno capito e quindi poi ne è nata una causa penale, no? E in questo caso la persona aveva perfettamente ragione, ma molto spesso noi in realtà suscitiamo delle perplessità che non è possibile prevedere, no? Ci sono dei casi nei quali, non so, la famiglia di un anarchico condannato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato nel frattempo è diventata di estrema destra e se si scrive in un testo di storia orale, cioè in un testo che trascrive la nostra ricerca di storia orale, questa persona appunto era un anarchico che è stato condannato e morto tra l'altro in carcere, perché qualcuno ce l'ha raccontato e poi abbiamo verificato dagli atti dai documenti relativi al Tribunale Fascista per la Sicurezza dello Stato, il Tribunale Speciale, in realtà la famiglia si risente di questa cosa qui, oppure altri casi tutti molto difficilmente prevedibili. Ma naturalmente non si tratta soltanto di situazioni nelle quali qualche privato può sentirsi offeso da quello che i nostri testimoni raccontano. Tra l'altro noi considerate che raccogliendo queste interviste in realtà e chiedendo la liberatoria al nostro interlocutore ci liberiamo di problemi relativi al nostro rapporto con lui, ma non liberiamo né noi né lui da rapporti con terzi, no? Quindi questo è un punto che anche con tutte le liberatorie di cui poi parlerò si riesce con difficoltà a risolvere. Ma ci sono anche per noi casi nei quali la magistratura è intervenuta utilizzando dei corpora documentari raccolti dagli storici orali. Il caso più celebre è quello accaduto
che ha coinvolto l'Istituto Storico per la Resistenza di Reggio Emilia, quando fu riaperto il processo per l'omicidio di Don Pessina, un sacerdote di Correggio, ucciso nel 1946, voleva andare a parlare con la vedova di un repubblichino e fu ucciso. In quell'occasione vennero accusati una serie di comunisti del paese di Correggio, tra questi anche Germano Nicolini, che era stato sindaco subito dopo la liberazione del paese. In realtà il primo processo che si tenne a Perugia nel 1947 fu una messa in scena abbastanza terrificante del periodo, nel senso che tutta una serie di due furono accusati, tre oltre a Nicolini altri due partigiani che non avevano in nessun modo avuto niente a che fare con l'uccisione, e nonostante che due dei colpevoli si fossero autodenunciati, furono condannati per autocalunnia e non furono creduti. Durante il processo tutta la compagine, a partire dal vescovo di Reggio Emilia, premettero in modo durissimo perché fossero condannate le tre persone, appunto, oltre a Germano Nicolini, altri due, furono effettivamente condannati a 22 anni e soltanto con molti anni di ritardo si tenne un secondo processo, tra l'altro nel quale venne fuori che nel primo processo una serie di prove erano state completamente non ascoltate, che i due autoaccusati erano stati addirittura condannati per autocalunnia, e tra l'altro nel secondo processo anche il terzo responsabile si autodenunciò. Ebbene, però in quell'occasione successe che la magistratura mise le mani sulle cassette raccolte dai nostri colleghi di Reggio Emilia e le incorporò dentro l'istruttoria del processo. Quindi voi capite questo tipo io ricordo benissimo di essere capitato all'inizio degli anni 90 a Reggio Emilia e come i nostri colleghi fossero assolutamente esterefatti e distrutti da questo tipo di evento, perché è qualcosa che in realtà, dicevano loro, è qualcosa che distrugge completamente qualunque fiducia che altri partigiani possono avere con noi quando andiamo a chiedere un'intervista. Ma tra l'altro questa cosa è successa non soltanto a Reggio Emilia in Italia, ma come sapete anche recentemente un famoso caso di un militante dell'IRA che aveva parlato con uno storico, aveva raccontato la sua storia. In questa storia c'erano una serie di punti abbastanza drammatici, tra cui l'uccisione di una donna, e anche in quel caso la magistratura intervenuta ha acquisito i nastri e quindi questo testimone, da testimone per una ricerca di storia, è finito condannato, no? Anche a una pena piuttosto importante. Capite che per esempio noi che adesso abbiamo interesse, noi cioè gli storici che utilizzano questa metodologia delle fonti orali, che abbiamo interesse a studiare per esempio i cosiddetti anni di piombo, se questo tipo di atteggiamento persiste, questo significa inserire una limitazione, un'autocensura, una non disponibilità da parte dei testimoni, ma anche da parte degli storici, a parlare di questi argomenti. Noi come Associazione Italiana di Storia Orale, e tra l'altro qui davanti a me c'è Alessandro Casellato, che è stato il principale promotore di questa iniziativa, abbiamo recentemente stilato un testo brevissimo che potete trovare tra l'altro sul sito di AISO, Associazione Italiana di Storia Orale, buone pratiche per chi utilizza le fonti orali. In queste buone pratiche naturalmente noi cerchiamo di dare una serie di informazioni a chi inizia a praticare la storia con questa metodica. E quindi per esempio spieghiamo come e perché si debba informare completamente il testimone delle finalità dell'intervista, come e perché si debba mettere al corrente il testimone dell'utilizzo che si fa dell'intervista. Diciamo anche che la proprietà dell'intervista è dell'intervistatore. Diciamo anche che nel caso di istituzioni, per esempio come le università, che promuovono una certa lavoro di ricerca da parte degli allievi, che va, in certi casi va fatto presente che certe ricerche per il momento possono interessare l'autorità giudiziaria. Diciamo che in ogni caso l'intervistato deve fornire il suo consenso all'utilizzo della... che tutte le nel rapporto tra committente e ricercatore il ricercatore continua a conservare una proprietà intellettuale su quello che ha raccolto e anche una capacità di eventualmente di stabilire dei veti, e d'altra parte anche il testimone ha la responsabilità. Sì, ancora 5 minuti?
Sì.
No, ma io ho quasi finito. Ha la possibilità di decidere che certe parti della sua intervista non devono essere pubblicizzate, non devono essere stampate prima di 5 anni, 10 anni, insomma un numero di anni che può anche decidere di togliere completamente il suo nome dall'intervista, e in questo caso il ricercatore può utilizzare l'informazione, però rendendo il testimone non identificabile. Però capite, tutte queste cose noi le facciamo per un problema scientifico e anche etico, no? La cosa più banale, in storia orale non si può utilizzare il registratore di nascosto. Questa sembra una cosa normale, ma purtroppo scopriamo spesso da parte di giovani ricercatori alle prime armi che ci raccontano: ah, ma io ho fatto questa intervista con il registratore di nascosto, ho tirato fuori delle cose straordinarie. Già, certo, sì, ma il problema è che questo è un rapporto di fiducia, è un tradimento terribile della fiducia, quello di registrare di nascosto. Quindi noi abbiamo stabilito una serie di norme che in qualche modo ci metta al sicuro da un punto di vista il più possibile, da un punto di giuridico e da un punto di vista che ci inviti, che ci spinga a considerare diciamo così, la dimensione etica del nostro lavoro. Però certamente se quello che noi raccogliamo e che magari rimane chiuso in un archivio che neanche pubblichiamo perché abbiamo deciso che non possiamo pubblicarlo, diventa un territorio che può essere frequentato per esempio dall'autorità giudiziaria per istruire un processo contro il nostro testimone, contro persone delle quali il nostro testimone parla, ecco, questo è un grossissimo problema, è il problema che vi dicevo prima. Quindi credo che noi, questo testo non è un testo giuridico, cioè non ha nessun valore giuridico, penso però che forse nel futuro sarà necessario arrivare a un tipo di costruire una legge, qualcosa che in qualche modo renda più cogente, più importante, più sicura la garanzia del materiale che noi raccogliamo. Dopotutto questo avviene per gli avvocati, non si vede perché questo non possa avvenire per degli storici che spesso studiano cose che non hanno una diretta relazione con il presente. Vi ringrazio.